In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quelli che ne aveva ricevuto 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnato altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnato altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e gli disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. La liturgia di queste domeniche ci dà la grazia di leggere, di meditare, di interiorizzare il capitolo 25esimo del Vangelo secondo Matteo. Potremmo dire si tratta di una commedia a 3 atti. Il primo lo abbiamo contemplato la scorsa domenica nelle parabole delle 10 vergini, le 5 prudenti e sagge e le 5 stolte chiamate alla comunione con l'esposo nel palazzo dove si festeggiano le sue nozze. Domenica prossima poi contempleremo il 3° atto, il ritorno glorioso di Cristo che separa le pecore dai capri, ovvero coloro che si saranno disposti secondo la sua volontà nelle opere di carità e coloro che non lo avranno riconosciuto nel volto del piccolo e del povero, del carcerato e dell'innudo, dell'affamato e dell'assetato. Oggi noi contempliamo il 2° atto, una nuova parabola che porta il nostro cuore a contemplare il mistero del ritorno glorioso di Cristo e al tempo stesso a disporre il nostro animo perché il mistero di Cristo Salvatore non ci sorprenda come un ladro di notte. Infatti, lo abbiamo ascoltato delle parole dell'Apostolo Paolo indirizzate alla giovane chiesa dei Tessalonicesi. Siamo chiamati ad essere sobri, a stare svegli e a non lasciarci sopraffare dal sonno. La parabola che ci è stata donata, che abbiamo ascoltato or ora, ci conduce sempre a riflettere sul ritorno glorioso di Cristo. Cambiano le immagini, ma la realtà è la stessa. Vista da angolature diverse, ci porta a meditare su aspetti differenti, perché il nostro cuore e la nostra mente possano riflettere come ciascuno deve prepararsi all'incontro glorioso di Cristo. Possiamo in un certo senso dividere la parabola in due parti. La prima, che riguarda la vita nostra su questa terra, e la seconda, quando il Signore ritornerà e darà a ciascuno secondo i doni e i carismi messi a frutto. Cerchiamo di entrare brevemente in questa pagina del Vangelo perché il Signore ispiri pensieri e propositi di bene e ci spinga soprattutto a mettere a frutto i doni da Lui gratuitamente e benevolmente ricevuti. La prima parte della parabola che riguarda la nostra vita su questa terra ci porta a contemplare un padrone che ha dei servi ai quali affida i suoi beni, delle somme di denaro considerevoli, se equiparate al significato che questi soldi hanno per la cultura della Galilea del primo secolo dell'era cristiana. Un talento, infatti, è una somma considerevole, sarebbero circa 600 denari, e il denaro è la paga di un lavoratore per una giornata, una somma ingente certamente, che sta a dire la benevolenza, la gratuità, la bontà del cuore del padrone nei riguardi dei servi. I servi, carissimi, siamo tutti quanti noi. Il Signore ha elargito a ciascuno di noi i suoi soldi, i suoi denari, le sue proprietà. Ad uno vengono dati 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1. E l'Evangelista Matteo specifica secondo le capacità di ciascuno. Tante volte noi ci facciamo prendere dall'invidia, ovvero non riconoscendo i talenti che abbiamo ricevuto, desideriamo i doni degli altri e non riusciamo a capire, prima di tutto, la benevolenza del padrone nei nostri riguardi. Misconosciamo anche i talenti che abbiamo ricevuto noi, perché talvolta possono essere anche maggiori rispetto a quelli degli altri, ma noi non li vediamo, non li riconosciamo e quindi non sappiamo metterli a frutto, e tante volte non ci rendiamo conto che i talenti il Signore li ha distribuito secondo le capacità di ciascuno. Ora, se io ho ricevuto dei talenti è perché ho la possibilità, la forza e la capacità di metterli a frutto. Se un fratello o una sorella ha ricevuto dei carismi differenti è perché ha le capacità e le possibilità di metterli a frutto. Tante volte noi diciamo: ma quello ha più talenti di me. Tutto è da dimostrare, perché non è detto che l'altro abbia più talenti di me. Ma se l'altro ha ricevuto dei doni diversi dai miei, significa che io quei doni non avrei potuto metterli a frutto. Questo sta a dire che il Signore distribuisce i suoi carismi secondo le capacità di ciascuno, secondo le attitudini, secondo la forza, secondo l'intelligenza. Qui San Matteo nel Vangelo vuole dire alla sua comunità: quali talenti tu hai ricevuto? Quali capacità ti sono state date? Quello che tu hai è secondo le possibilità che il Signore ti ha dato precedentemente. Non guardare i talenti degli altri, che sono stati distribuiti in maniera equa, secondo la potenza e la misericordia del Salvatore, ma guarda quello che tu hai, perché un giorno dovrai rendere conto a Dio dei talenti che ti sono stati dati. Ci rendiamo conto quindi, carissimi fratelli e sorelle, che noi non soltanto abbiamo dentro di noi i talenti, le capacità, i carismi, i doni di natura e di grazia che il Signore ci ha elargito, ma i talenti vanno sempre letti e compresi alla luce delle capacità di ciascuno. Ora, se tu ti trovi in una determinata situazione, è perché il Signore precedentemente ti ha dato la forza per portare quella situazione. Se il Signore ti sta chiedendo di vivere un ministero particolare nella sua Chiesa, è perché tu hai la forza, tu hai le capacità. Il problema, carissimi fratelli e sorelle, è che la nostra insicurezza, la voce del demonio, non ci fa vedere i carismi e non ci fa credere in noi stessi e nelle possibilità che il Signore ci ha elargito per mettere a frutto i Suoi doni. Quindi, prima di tutto, noi dobbiamo chiedere al Signore: vinci la mia insicurezza, allontana le mie paure, fuga i miei timori, dammi la possibilità di guardare la mia vita così come la guardi tu, di vedere le mie possibilità e di vedere anche i miei talenti, e di non lamentarmi, ma di saper glorificare il tuo nome santo per la benevolenza, per la bontà che mi hai dimostrato. Ma nella parabola presentataci, queste tre persone si comportano diversamente. I primi due, chi ha ricevuto 5 talenti, e il secondo che ne ha ricevuto 2, lo abbiamo ascoltato, il primo andò a impiegarli, mentre il secondo, lo abbiamo ascoltato, disse al padrone: mi hai consegnato 2 talenti, ne ho guadagnato altri 2. Il primo va ad impiegarli e ne guadagna altri 5, il secondo ne guadagna 2. Questo che cosa sta a significare? Che i talenti vanno messi a frutto, vanno impiegati, vanno investiti in vista di un guadagno più grande. La domanda quindi che sorge da questo brano del Vangelo a ciascuno di noi è molto semplice: tu quali talenti hai ricevuto da Dio? Perché certamente hai ricevuto dei doni, dei carismi, delle sensibilità. Ora, quali sono? Noi, per far trafficare i talenti, per metterli a frutto, dobbiamo guardarli, dobbiamo riconoscerli, dobbiamo successivamente metterli a frutto. Ma questo è impossibile senza avere la capacità di contemplare il mistero di Dio, riconoscere i Suoi doni, aprirci ai Suoi carismi. Noi siamo sempre bravi a dire: no, ma il Signore non mi ha dato niente, io non ho doni, io non so fare niente. È una grande bugia, perché tante volte noi vogliamo nasconderci davanti al Signore come Adamo ed Eva nel paradiso di Eden, perché far trafficare i carismi comporta sacrificio, impegno, abnegazione, servizio, sacrificio. È molto più semplice lamentarsi. Ma c'è anche un altro problema: talvolta noi aumentiamo i carismi, crediamo di averne di più, ci gloriamo dei carismi, diventiamo superbi. Invece no, qui il Vangelo ci sta dicendo: riconosci i tuoi carismi e metterli a frutto con tutta quanta l'umiltà, è ciò che Dio ti chiede. Riconosci i doni di Dio e farli trafficare secondo le tue capacità è quello che Dio ti comanda. Il Signore prova gioia quando noi riusciamo a far trafficare i Suoi doni, quando non ci addormentiamo, quando riusciamo a vincere il timore e le preoccupazioni della vita, sapendo che Dio desidera da noi il nostro bene. Ecco perché dobbiamo continuamente pregare: Signore, dona a noi la possibilità di riconoscere i tuoi doni e di metterli a frutto. Dona a tutti quanti noi la luce e la forza per riuscire a comprendere la tua volontà. Ma c'è un servo, lo abbiamo ascoltato, quello che aveva ricevuto un talento, che si presenta e dice: Signore, tu sei un uomo duro, mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco il tuo.
Carissimi fratelli e sorelle, tutta l'attenzione nostra va su questo servo, perché è lì che ci vuole portare l'Evangelista. Questo che cosa significa? Che tante volte noi non mettiamo a frutto i nostri doni per paura. Per paura degli altri, di quello che possono dire, possono pensare. Per paura del sacrificio, talvolta anche per paura di Dio, che si attende da noi quello che noi non siamo capaci di offrirgli. La paura ci immobilizza, la paura ci frena, il timore non ci dà la possibilità di mettere a frutto i doni che il Signore ci ha dato. E il demonio gioca sulle nostre paure, gioca sulle nostre insicurezze, le confonde, ci fa credere che le paure e le insicurezze nostre siano invece umiltà, il non volersi mettere in primo piano. Invece non è così. Dobbiamo smascherare la nostra insicurezza. Dobbiamo mettere davanti a Dio le nostre paure. La paura si vince, il timore deve essere fugato con la luce e la forza di Cristo Signore e Salvatore. Quante false umiltà manifestiamo nella nostra vita? Quante volte crediamo di obbedire al Signore nascondendo i nostri doni e i nostri carismi? Il servo, lo abbiamo ascoltato, ha paura di Dio, ma ha un'immagine distorta di Dio. Io so che tu sei un uomo duro, che raccogli dove non hai seminato e dove non hai sparso, prendi il tuo frutto. Avere un'immagine distorta di Dio, questo è quello che tante volte abbiamo noi. Crediamo che il Signore sia duro nei nostri riguardi, che sia implacabile, che non sia misericordioso, che intervenga in maniera dispotica e tirannica nella nostra vita. Invece non è così. Questo significa che noi possiamo mettere a frutto i doni di Dio se viviamo nella libertà e nella gioia di un rapporto con Cristo, che è il nostro Signore, con Lui che è nostro Padre e desidera il nostro bene. Un'immagine malata e distolta di Dio non ci dà la possibilità di mettere a frutto i Suoi doni e di credere, così come fece pensare il serpente nel giardino di Eden ad Eva, che Dio non voglia il nostro bene, che non desideri la nostra realizzazione. Dall'idea che noi abbiamo di Dio discende il riconoscere i nostri carismi e metterli a frutto. Se io credo che Dio sia duro, che sia implacabile, che non sia buono e misericordioso con me, io vivrò sotto la paura di Dio, ma non nella libertà di essere suo figlio. Non mi muoverò nel suo amore e non riuscirò a mettere a frutto i suoi doni. Carissimi, la paura ci blocca, la paura di Dio e la paura degli altri. Quante volte i nostri giovani per paura non riescono a fare il bene? Quante volte la nostra educazione ci ha resi insicuri e timorosi, incapaci di mettere a frutto i doni che il Signore ci ha dato? Ecco perché noi dobbiamo intervenire con la luce e la forza dello Spirito Santo a convertire il nostro pensare Dio, il nostro immaginare la sua natura, il considerare la sua bontà nei nostri riguardi. Dio non è duro, è esigente sì, ma è misericordioso. Dio non è ingiusto, perché fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e dà a tutti possibilità e capacità di conversione e di vita nuova. Siamo chiamati quindi a ripensare Dio, a comprendere che Lui è il grande elemosiniere, apre la mano e sazia la fame di ogni vivente. Dobbiamo fugare il timore, dobbiamo vincere le nostre paure, dobbiamo smascherare la nostra insicurezza, dobbiamo al tempo stesso purificare la nostra falsa umiltà. Ed è quello che il padrone e il Signore vuol fare con tutti quanti noi. Ecco perché dobbiamo pregare: Signore, vinci la mia paura, Signore, vinci il mio timore, Signore, smaschera la mia insicurezza, Signore, allontana da me il pericolo di una falsa umiltà che non mi dà la possibilità e la forza di essere davanti a te nella mia povertà e nella ricchezza che tu mi hai donato. Quante volte, carissimi fratelli e sorelle, per paura noi non facciamo il bene, non riusciamo ad avvicinarci agli altri, veniamo impediti dai nostri timori ad aiutarci ad essere fratelli e sorelle gli uni nei riguardi degli altri.
Quante volte la paura ci fa nascondere, ci dà la possibilità e l'illusione che gli altri vogliano il nostro male, che non desiderino la nostra collaborazione. Non c'è cosa più brutta della paura che viene dal demonio e che ci blocca nel fare il bene. Questo servo si sente bloccato. Ecco perché noi dobbiamo chiedere a Maria che sciolga questi nodi dei nostri timori e delle nostre insicurezze e che la potenza di Cristo Salvatore entri dentro di noi e ci renda delle creature nuove, ci liberi dai timori, dalle paure e ci dia la grazia di riconoscere Dio come la sorgente del bene che è nel nostro cuore, come la fonte dell'energia che c'è nel nostro animo, come la scaturigine di quei carismi che ci sono stati dati gratuitamente, perché gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. Il Signore deve concedere a noi la lucidità per vedere i carismi, la forza per vincere la paura, l'audacia per combattere l'insicurezza e la falsa umiltà e la grazia di perseverare anche tra i fallimenti e le difficoltà della vita, perché proprio le contraddizioni della nostra esistenza purificano i carismi, fugano la nostra approvazione che è sempre dietro l'angolo e ci danno la possibilità di riconoscere che il bene da noi fatto non viene da noi, ma viene da Dio. Lo ricorda San Paolo: per la grazia di Dio sono quello che sono, ho lavorato non io soltanto, ma la grazia di Dio che è con me. I carismi si mettono a frutto con la grazia del Salvatore, senza appropriarsi del bene, mettendo a disposizione dei nostri fratelli ciò che il Signore benevolmente ci ha elargito. Questo è quello che si insegna Maria. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Maria non si appropria di nulla, ma riconosce che i carismi e le capacità vengono da Dio e che lei si è messa al servizio come un'umile serva nelle mani del suo Signore. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Umiltà, carissimi fratelli e sorelle, non significa nascondersi. Umiltà significa mettere a frutto i doni di Dio, nella verità e nella carità. Umiltà non significa nascondersi e allontanarsi, mettersi dietro, no. Umiltà significa stare in prima fila, non per appropriarsi di quello che il Signore ci ha dato, quanto invece per donare ciò che benevolmente ci ha elargito. La parola del padrone nei riguardi di questo servo deve farci veramente pensare. Servo malvagio e privo. Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri. Ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Carissimi fratelli e sorelle, non mettere a frutto i doni di Dio significa essere malvagi e pigri. Malvagi perché crediamo che il Signore sia cattivo, duro ed intransigente con noi. Pigri perché non riusciamo a vivere il sacrificio e l'offerta della nostra volontà e del nostro impegno per mettere a frutto i doni di Dio. E i primi che ne paghiamo le conseguenze siamo noi. Mettere a frutto i doni di Dio significa vivere nella gioia e nella pace, realizzando tutte le capacità che il buon Dio ci ha dato. Invece, vivere stringendo quell'unico talento che abbiamo messo sotto terra, un pochino come Pinocchio che diede ascolto al gatto e alla volpe, significa condannarsi alla tristezza, all'angoscia, all'incapacità di realizzare i doni belli della nostra vita. Servo cattivo e malvagio. E il Signore lo ripaga secondo le sue idee. Tu pensi che io sia duro? Eppure non hai dato ai banchieri il tuo talento, non ti sei disposto nel modo migliore perché i miei doni venissero fruttificati e portassero a me il centuplo, così come hanno fatto gli altri.
Carissimi fratelli e sorelle, con Dio non si può mai vivere al ribasso. Bisogna vivere l'avventura della vita, la grazia del dono e della carità. Quanti doni sono insprecati nella nostra vita, quante capacità vengono ad essere sotterrate, ma non vengono messe sopra il lucerniere come lampada che facciano luce a tutti coloro che sono nella casa. Quante volte le nostre opere non risplendono davanti agli uomini per dare gloria al Padre che è nei cieli, che ci ha dato la forza e la possibilità di viverle. Il Signore toglie questo talento e poi condanna questo servo dicendo agli altri: il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. È un servo malvagio, è un servo pigro, è un servo inutile, perché non ha obbedito ai comandi del suo Signore. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato come nella prima lettura il libro dei Proverbi ci ha presentato l'immagine di questa donna forte e saggia che ha messo a frutto i doni di Dio per il bene della sua famiglia. Lo abbiamo ascoltato. In lei confida il cuore del marito. Non verrà a mancargli il profitto. È quello che il Signore chiede anche a noi: il profitto per il bene che ci ha elargito. Il Signore allontani da noi la tentazione di essere cattivi, di essere pigri, di essere inutili. Ci dia l'energia, il coraggio, la forza, la determinazione di vivere il sacrificio, l'oblazione, l'offerta, la consegna e di attraversare anche i momenti di difficoltà per mettere a frutto i doni di Dio. Forse l'amore non è uno dei doni che il Signore ci ha elargito. E noi forse, per le persone alle quali nutriamo sentimenti sinceri di affetto, non siamo pronti a tutto. E il Signore ci chiede proprio questo: di vivere l'eroicità del sacrificio e di essere come Gesù Cristo, che per mettere a frutto i talenti del Padre è salito sulla croce e ha avuto modo di farli fruttificare per il bene del mondo. C'è un solo modo, carissimi fratelli e sorelle, di mettere a frutto i doni di Dio e di trafficarli, donandoli, proprio come ha fatto Gesù Cristo. Ecco perché il mistero della croce è come il chicco di grano caduto in terra che muore e porta frutto. Questo siamo chiamati a fare anche noi: far fruttificare i doni di Dio così come ha fatto Gesù Cristo, nell'amore e nel dono, nella consegna e nel servizio, perché la nostra vita, come quella di Gesù, diventi sale della terra e luce del mondo. Ci accompagna in questo cammino Maria Santissima. Quanti talenti belli lei ha ricevuto dall'Altissimo fin dal momento del suo immacolato concepimento. Quanti talenti belli ha ricevuto dall'angelo, capacità straordinarie di comprendere la sua vita nel piano e nel progetto di Dio. Ma quanto è costato a Maria, una spada ti trafiggerà l'animo, mettere a frutto i doni ricevuti dal Signore. Sia lei a pregare per noi, a sostenerci nei momenti di difficoltà e a farci comprendere che vale veramente la pena il sacrificio e l'offerta. Vale veramente la pena vivere con coraggio e con determinazione. Vale veramente la pena lasciare che lo Spirito Santo sprigioni tutte le capacità e i doni di natura e di grazia per essere nel mondo come Gesù Cristo, il suo Figlio unigenito, che ha dato la sua vita per il riscatto di tutti quanti gli uomini. Maria ci prenda per mano e rafforzi la nostra preghiera, il nostro sacrificio, l'offerta della nostra vita con la sua preghiera, con la dolcezza della sua maternità, con le energie del suo essere, la serva del Signore, colei che noi definiamo la benedetta fra tutte le donne, la beata tra tutte le genti.